L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Non cede il passo l'Inter, che dopo aver battuto il Feyenoord a domicilio per 2-0 sfiorando il terzo gol con il calcio di rigore fallito da Zielinski, batte gli olandesi anche in terra italiana. 2-1 il risultato finale, vantaggio nel primo tempo per mettere le cose subito in chiaro dopo 8 minuti di Marcus Thuram, che aveva praticamente archiviato i conti di un passaggio del turno già più o meno agevole prima ancora che cominciasse la partita. Poi il pareggio sul rigore di Moder allo scadere del primo tempo era il minuto 43, calcio di rigore anche per l'Inter, un po' generoso per la verità, ma va bene così per una volta dopo tante cose, storture arbitrali contro l'italiano in questo turno di edizione di Champions League. Arriva il calcio di rigore non decisivo, perché l'Inter era comunque già ampiamente solida in vantaggio, il Feyenoord avrebbe dovuto fare due gol, invece il gol lo fa appunto a Calhanoglu sul calcio di rigore, porta a casa la qualificazione. Inter che affronterà il Bayern di Monaco, che ha battuto anche a domicilio il Leverkusen per 2-0 dopo averlo regolato in casa 3-0, ed è questa diciamo l'unica brutta tra virgolette notizia per l'Inter nella serata, perché ci sarà un Bayern Monaco in grandissima forma anche per il nostro portiere Gigio Donnarumma, il portiere della nazionale, autore di due parate decisive ai calci di rigore contro il Liverpool. Devo dire che già la gara di andata, che aveva visto il Liverpool vincere per 1-0 a Parigi contro un Paris Saint-Germain dominante sotto tutti i punti di vista, oltre 26-27 tiri in porta, ma non riuscì a trovare il gol che invece trovò nel finale il Liverpool, che però anche in casa ha subito la rete del vantaggio del Paris Saint-Germain, che dunque ha rimesso le cose in piedi al 12° con Dembélé. Si arriva ai calci di rigore dove si esalta il portierone italiano Donnarumma, che regala la qualificazione al prossimo turno a Paris Saint-Germain, fuori quindi il Liverpool, fuori anche il Benfica regolato dal Barcellona anche a casa dopo che il vantaggio era arrivato già in trasferta, e fuori appunto il Leverkusen battuto dal Bayern di Monaco. Quindi notizia positiva per l'italiano e per un italiano che è Gigio Donnarumma. Adesso gli occhi sono puntati a giovedì, quando ci saranno le gare di ritorno di Europa League e Conference League. La Lazio deve proteggere il vantaggio contro il Viktoria Plzeň in casa all'Olimpico senza due giocatori espulsi, ricordiamo, nella gara di andata, da questi Rovella, che è stato uno dei migliori in campo. La Roma deve cercare di proteggere il 2-1 conquistato in casa contro l'Athletic Bilbao, ma nella tana del Bilbao sarà molto molto complicata, servirà la Roma più matura di sempre. E poi spazio anche alla Fiorentina, che deve cercare di uscire da un momento non proprio positivo e ribaltare il punteggio contro il Panathinaikos della gara di andata 2-1 per i greci ad Atene. Adesso la Fiorentina in casa deve cercare di ribaltare tutto, e all'orizzonte ha la sfida contro la Juventus e di campionato, che sarà comunque una sfida delicata per cercare di mantenere il passo verso l'Europa, sia per la Fiorentina sia per la Juventus. Tanti temi, allora buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
Ben trovati, grazie dell'invito, eccomi qua, buongiorno.
È come sempre un piacere averti, Antonello. Allora, l'Inter mantiene il suo passo alternando risultati a prestazioni, cioè senza spremere troppe energie mentali e fisiche, ma raggiungendo i risultati. In campionato è ancora prima, distanza invariata sul Napoli, ma soprattutto supera il turno di Champions. Direi contro il Feyenoord non c'erano grandi difficoltà, adesso però le difficoltà si chiamano Bayern Monaco.
Beh sì, l'Inter, ripeto, come ho sempre detto, è un'autentica corazzata del calcio europeo e mondiale. Ieri, voglio dire, ha fatto il suo senza particolari patemi, adesso torna una sfida che ha anche qualche precedente esaltante con il Bayern Monaco, una squadra molto concreta, molto solida, molto determinata. Però io che faccio, mi piace ripeterlo ogni volta, faccio indistintamente il tifo per tutte le squadre italiane nelle coppe europee, mi auguro, e faccio il tifo ovviamente anche per l'Inter in questa occasione, mi auguro che l'Inter vada avanti, ha il piccolo vantaggio, ma ormai con il calcio di oggi è un vantaggio molto relativo, di giocare il ritorno in casa e di andare all'andata a Monaco, si sapranno adesso le date, domani si saprà se l'andata sarà l'8 o il 9 aprile, il ritorno il 15 o il 16, però la prima è Bayern-Inter, la seconda è a San Siro, quindi questo è un piccolo vantaggio. E poi c'è sempre tutto il resto delle coppe italiane, perché certamente l'impresa più esaltante l'ha fatta la Lazio, andando a vincere in 9 con 2 espulsi, e quindi dovrà confermarsi in casa. È più difficile, francamente, l'impegno della Roma a Bilbao, perché l'Atletico Bilbao ha dimostrato anche qui all'Olimpico di essere una squadra pericolosissima, veloce, ben organizzata, equilibrata. La Fiorentina potrà sicuramente ribaltare il risultato, me lo auguro di cuore, anche per dare tutte insieme una mano a questo benedetto ranking internazionale che adesso ci vede scavalcati dalla Spagna, e rischiamo tra l'altro di perdere, sembra ormai inevitabile, la quinta italiana in Champions League.
Eh sì, anche perché questa sera le spagnole potrebbero mettere ulteriormente la freccia, quindi noi guardiamo intanto agli obiettivi delle squadre di club, rassegnandoci un po' ad aver perso il quinto posto per andare in Champions League. Roma complicata, Lazio complicata, Fiorentina altrettanto complicata.
Complicate le partite internazionali, non ci sono più squadre materasso, Vincenzo,
è così, è così. Che sensazione ti dà la Fiorentina in questo momento di difficoltà? Contro il Napoli perde e continua, diciamo, un percorso in campionato che l'allontana un po' dalla zona Europa. Adesso deve ribaltare necessariamente il risultato col Panathinaikos, dopodiché ci sarà la Juventus, un cammino che comunque continua a essere complicato in campionato. Che ti aspettavi di più dalla Fiorentina?
Sì, francamente mi aspettavo di più dalla Fiorentina e dal suo allenatore. È una squadra che gioca troppo a singhiozzo, a mio modo di vedere. Probabilmente sta ancora cercando, ma siamo ormai nella fase finale del campionato, un assetto definitivo, stabile. Però io confido che Paladino saprà tirar fuori il meglio da questi giocatori. L'innesto di Fagioli mi sembra una buona cosa. Ken, liquidato frettolosamente dalla Juventus, è un attaccante di razza. Ecco, voglio dire, ci sono tutti i presupposti, c'è una tifoseria molto, come dire, appassionata e calorosa, altrettanto esigente a Firenze, giustamente esigente, lo dico con grande cordialità, e che però quando è il momento sa dare una mano alla propria squadra.
Parlavi giustamente della Lazio, no? Che comunque sta facendo un ottimo cammino in Europa, un ottimo cammino al di là di tutto anche in campionato. La trovi un pochettino più stanca, e quindi bisogna capire anche la tenuta di questa squadra quale sarà, o bisogna dare soprattutto i meriti a un Udinese di cui si parla poco ma che sta dimostrando di avere una grande fisicità?
Senti, io penso che l'allenatore dell'Udinese, che io per primo, ma forse molti di noi, conoscevamo poco, sta dando una grande dimostrazione di conoscenza, di esperienza e di capacità. C'ha questo francese Thauvin, che è un giocatore a tutto campo, che sa fare un po' tutto, anche i gol. E quindi è una squadra certamente da apprezzare, è una squadra certamente serena in un ambiente, quello di Udine, che non ha le pressioni delle grandi piazze, naturalmente, e questo è un grande vantaggio. Io credo che però la Lazio sia probabilmente la vera sorpresa di questo campionato, perché andare anche a vincere in 9 in trasferta nell'ultima partita dà il senso di un attaccamento, di un'autostima, di una determinazione, di una grinta che Baroni, anche qui un altro allenatore fin qui sottostimato, che Baroni è riuscito a trasmettere alla squadra. Io credo che la Lazio possa continuare in questo cammino. Adesso ci sono delle partite abbastanza importante, si gioca dopo la sosta di campionato, va a Bologna, c'è un punto di differenza tra le due squadre, vediamo che cosa succede anche in Bologna-Lazio. Certamente non ha l'organico che può avere l'Inter o che possono avere altre squadre, quindi quando le prime linee vengono meno o per squalifiche o per infortuni, la Lazio oggettivamente soffre.
ti piace sempre spendere parole, giustamente come noi tutti, estremamente di elogio positive per Sir Claudio Ranieri, ma qua tocca tornare di nuovo un po' su quello che sta facendo alla Roma, che è la squadra che ha recuperato più punti nelle ultime 10 partite in campionato, sta rimontando posizioni su posizioni, si trova di fatto anche a 6 punti dalla zona Champions. Quanto è prezioso il lavoro che sta facendo Claudio Ranieri e quanto sarà difficile ereditare la panchina di Ranieri?
Beh, il lavoro di Ranieri è inestimabile, proprio non ha prezzo, perché Ranieri non è soltanto un tecnico capace, non è soltanto un grande conoscitore del calcio, Ranieri è anche un grandissimo motivatore. Ha preso per i capelli questa squadra, che era abbastanza alla deriva anche sul piano del rapporto con la propria tifoseria. Io quello che ogni tanto rimprovero ai miei amici che sono tifosi della Roma è di essere spesso troppo critici con i propri giocatori. Non fanno bene all'ambiente, non fanno bene alla squadra queste critiche, come dire, eccessive. Quello che mi ha impressionato incredibilmente, e anche qui è merito di Ranieri, è stata lo spettacolo della sciarpata delle bandiere nell'ultima partita in casa con l'Atletico Bilbao, una cosa straordinaria del popolo romanista, e questo va a merito anche di Ranieri. Devo dire una cosa però, perché voglio essere onesto con me stesso e con chi ci ascolta: io sono un amico di Claudio Ranieri, l'ho sempre stimato, ogni tanto ho il piacere di incontrarlo. Non mi è piaciuto in una sola occasione, quando ha praticamente impedito ai propri giocatori di andare a salutare un arbitro che aveva arbitrato male quella partita. Ma questa secondo me è stata una piccola reazione stizzita che da Claudio Ranieri non mi sarei aspettato. Lo dico con affetto, con grande stima, con grande serenità. L'arbitro aveva sbagliato, una prestazione infelice dell'arbitro, però da uno come Ranieri io non mi aspetto che dica ai giocatori: non salutate l'arbitro perché non se lo merita. Ricordiamoci che quello dell'arbitro è un mestiere difficile, che senza gli arbitri non si potrebbe giocare a nessun livello, neanche a livello delle giovanili. Quindi da questo punto di vista, però, voglio dire, è un piccolissimo neo che mi tenevo così un po' in corpo e che approfitto di questa occasione per tirar fuori.
Hai fatto
detto
bene.
Detto questo, Ranieri sta facendo un lavoro straordinario. Io penso, al di là della panchina, che la Roma debba mantenere Ranieri nei propri organici dirigenziali. E approfitto, se mi permetti,
certo,
per fare gli auguri oggi a un campione di grandissima umanità, di grandissima tecnica, di grandissimo cuore come Bruno Conti, che è venuto fuori da una vicenda personale difficile e che oggi compie gli anni e voglio dire, lo accompagnano gli applausi, la gratitudine, l'affetto di tutti gli sportivi italiani per quello che Bruno Conti ha saputo fare anche in nazionale con i mondiali dell'82.
La classica, diciamo, nota stonata, quella per quanto riguarda Claudio Ranieri, il giustissimo elogio, quello per un campione d'altri tempi che però resta sempre nel cuore di tutti quanti. Giusto così. Senti, un elogio va fatto anche al portiere della nazionale, Donnarumma. Ieri ha parato 2 rigori. Che cosa vogliamo dire?
Sono contento per Donnarumma, davvero, perché io sono stato abbastanza critico a suo tempo, quando probabilmente mal consigliato, a mio modo di vedere, è una mia opinione naturalmente, mal consigliato dal suo agente, lasciò il Milan si trasferì in Francia in un momento, voglio dire, secondo me sbagliato e dimostrando scarsa gratitudine per una società che lo aveva accolto a 13 anni, lo ha fatto crescere, allenato, istruito, fatto diventare giocatore vero. In quell'occasione francamente Donnarumma non mi è piaciuto molto, è acqua passata, per amor del cielo, poi ognuno è libero certamente di fare le scelte che ritiene, non possono essere soltanto i soldi la bussola a mio modo di vedere, c'è anche una parte di animo e di cuore che deve valere. Però ecco, detto questo, Donnarumma poi ha attraversato anche al Paris Saint-Germain qualche momento non proprio felicissimo. Vi ricordate che si parlava di lui come Panchinaro, si alternava con l'altro portiere del Paris Saint-Germain. Sono felice per lui e per la nazionale di questo rilancio, perché ieri sera ho seguito ovviamente le partite di Champions e ho visto un Donnarumma in grande spolvero.
Detto ciò, ci trasferiamo un po' sul nostro campionato, che ha regalato altri spunti di riflessione molto importanti. L'Inter contro il Monza ha sofferto per un tempo, passando addirittura in svantaggio, dimostrando che non puoi abbassare la guardia contro nessuno, però poi quando ha riacceso la spina, anzi quando ha attaccato letteralmente la spina, ha trovato la vittoria in rimonta più che meritata. Il Napoli parte invece forte, fortissimo, e trova il vantaggio con la Fiorentina. All'ingresso del secondo tempo, Conte, che evidentemente sentiva la possibilità che la squadra potesse un attimo scaricare le energie, perdere le energie, dice trovate il secondo, infatti arriva il secondo gol. A quel punto il Napoli comincia un po' a rallentare, la Fiorentina prova a ritornare in partita ma è troppo tardi, Napoli che quindi risponde all'Inter. Il big match della serata, che poteva essere la gara più attesa, anzi era la gara più attesa, ha raccontato di un Atalanta che neanche in quarta, in terza, è riuscita a buttarne quattro nella porta della Juventus, praticamente assente ingiustificata dalla partita e adesso lo possiamo dire anche dal campionato. Aveva residue speranze di poter sognare lo scudetto, un sogno proibito che però diventa un incubo sempre più grande in una stagione che onestamente ti fa dire del tuo amico Motta, nel senso che eri in dirigenza quando era in nazionale, cosa? Che non era pronto per la Juventus?
No, che secondo me non è che non fosse pronto, secondo me non è stato, come dire, aiutato dalla società a inserirsi, a capire e a conoscere meglio l'ambiente Juventus. Ci sono stati, secondo me, dei fraintendimenti all'origine di questo ingaggio di Motta, che l'anno scorso ha fatto benissimo con il Bologna, ma che si è dovuto trasferire in una realtà totalmente diversa. E andava, come dire, sostenuto, aiutato, affiancato. Questo, a mio modo di vedere, l'ho già detto altre volte e lo ripeto qui oggi, basta andare a vedere i miei interventi con te negli editoriali dei mesi scorsi. Una società che ha in organico Giorgio Chiellini e non lo utilizza come meglio dovrebbe, come uomo squadra, come uomo di spogliatoio, come collante tra i giocatori, tra la squadra e la società, secondo me fa un errore clamoroso. Adesso leggo oggi sulla Gazzetta dello Sport, che dedica una pagina a Chiellini, che ci stanno pensando di farlo entrare nello staff dei dirigenti, addirittura in futuro come direttore generale. Secondo me quello che è mancato a Motta è stata soprattutto la società. Attorno a Motta non c'è stato e non c'è tuttora quell'alleanza, quella comprensione, quello scambio di conoscenze, di rapporti anche umani che doveva esserci. Io ho letto oggi che si parla di un ritorno di Andrea Agnelli. Bene, io dico con molta serenità, con molta franchezza, che secondo me sarebbe una scelta sbagliata e non tardi, perché le minestre riscaldate difficilmente sono commestibili, ma perché Agnelli è responsabile, secondo me, di una serie di passi falsi all'epoca della sua gestione della Juventus, a cominciare dall'allontanamento di Marotta, perché è inutile che ci pigliamo in giro, perché Marotta, come sappiamo tutti, era contrario all'ingaggio di Ronaldo. Poi è stato accusato così dai giornalisti che registrano gli umori della società di fare ombra alla presidenza della Juventus, è andato via Marotta e le cose si sono sfaldate. È stato protagonista di un'iniziativa boomerang in seno alla UEFA per quanto riguardava la creazione della Superlega. Io penso che la Juventus debba guardare altrove innanzitutto con Chiellini. Voglio ricordare che nel 2011 io fui invitato, perché allora ero direttore generale della Federcalcio, nel 2011 all'inaugurazione dello stadio della Juventus, che non si chiamava ancora come oggi, ma era lo stadio nuovo della Juventus sul vecchio...
Era lo Juventus Stadium allora.
Juventus Stadium, adesso ha cambiato nome, certo, naturalmente. Sì. al centro del campo c'erano seduti a gestire la serata Gian Piero Boniperti e Alessandro Del Piero. Basta rivedersi le immagini, che furono ovviamente i protagonisti di quella serata e furono accolti dal pubblico con grande affetto. Boniperti non c'è più e io lo ricordo con grande affetto e con una punta di nostalgia anche per la sua carica umana. Tra l'altro fu anche capo delegazione a Italia 90 per la nostra nazionale. Del Piero è sparito dai radar, perché Del Piero è un altro personaggio scomodo, è inutile girarci attorno. Tra l'altro la Juventus deve, secondo me, ricostituire un assetto societario dirigenziale diverso. L'attuale presidente, che è un ottimo professionista, sta facendo un lavoro sui conti della Juventus e non vorrei essere nei suoi panni, vista la svalutazione di alcuni giocatori dovuta a questo campionato che da sogno si sta trasformando in incubo. Ci sono anche all'interno della società, cito una persona, lo voglio fare perché è un mio amico, lo dico con molta franchezza, ci gioco a tennis da 40 anni, c'è il presidente del museo della Juventus, che è Paolo Garimberti, ex presidente della RAI, editorialista di Repubblica, ex presidente di Euronews, ex calciatore perché ha giocato nelle giovanili dell'Entella, ex consigliere d'amministrazione della società. Io penso che in questo momento ci vorrebbe una figura come lui. Io cito Paolo Garimberti, non mi fa vero la sua amicizia, lo dico con estrema franchezza per non essere frainteso, non tiro lavorata a nessuno, Paolo non ha bisogno della mia sponsorizzazione, però ci sono delle energie nella società che andrebbero valorizzate.
Diciamo che si attende la chiusura di questo governo tecnico che è stato instaurato per risistemare la situazione Conti dopo i processi di 2 anni fa. Una volta finito, dici tu, trovato il pareggio di bilancio, bisogna introdurre delle figure più attuative, più juventine all'interno dello staff.
Tieni conto, Vincenzo, che qui parliamo di botte da orbi per quanto riguarda la campagna acquisti di quest'anno. A parte Vlahovic, che nel 22 fu pagato 70 milioni di euro, Nico Gonzalez acquistato per 33 milioni, Coop Miners, che è l'ombra di se stesso, 51, Douglas Luiz, del tutto impalpabile, non pervenuto, 50 milioni, Kelly acquistato di corsa nella campagna di gennaio a causa di una serie di infortuni, 23 milioni di euro. Sono giocatori che adesso andare a rivendere sarà un bel problema, non solo dal punto di vista della trattativa, ma anche delle quotazioni, della valutazione di questi giocatori.
Prima di chiudere e di salutarti, nel ringraziarti come sempre di tutti gli spunti di riflessione anche che ci lasci, c'è l'audio di Marco Moretta che io direi di ascoltare perché secondo me ho capito
Poi fammi dire un'ultima cosa sullo scudetto dopo. Assolutamente,
infatti ti farò anche questa domanda, però c'è questa cosa che ti volevo far ascoltare che secondo me ti troverà molto d'accordo, sentiamo.
Eccomi qua.
Buongiorno Vincenzo, vorrei fare una domanda a Valentini. Dottor Valentini, lei è esperto di gruppi, di squadre, di team, come si suol dire, ma il gruppo Juve, secondo lei, questa problematica di Motta che cambia, che si comporta in un certo modo con dei giocatori, con altri in un altro modo, lo stragismo a far giocare sempre gli stessi uomini che piacciono a lui, molte volte non c'è la necessità che qualcuno dall'alto, quindi un altro, un responsabile.
Allora Giorgio, ferma, in realtà pensavo che il contenuto fosse un altro, perché poi dopo me l'ha specificato, su questo già hai risposto, il resto lui ti chiedeva un pensiero sul mancato minuto di silenzio per Bruno Pizzul, se ti ha fatto arrabbiare.
Beh, mi è dispiaciuto molto, guarda, io ho avuto il privilegio, perché tale lo ritengo, di frequentare molto Bruno Pizzul, perché sono arrivato in federazione nell'87, quando lui aveva appena ricevuto il testimone di telecronista numero uno della nazionale da un altro gigante della RAI come Nando Martellini. Mi è dispiaciuto molto anche perché Pizzo era una persona per bene, un grande professionista e voglio dire a intenditor poche parole, era uno che nelle sue telecronache usava la lingua italiana.
Bravo, su questo mi trovi perfettamente d'accordo. A proposito di lingua italiana, scudetto, che come questa volata come la interpreti?
Io, Ma io penso che ormai la corsa sia ridotta a tre, Inter, Napoli e Atalanta. Adesso c'è, dopo la sosta della nazionale, a cui dovete dedicare un pochino più di spazio, se mi permette, Vincenzo, perché la nazionale non è di Gravina, mia, di Spalletti o di chissà chi, è la nazionale, la squadra di tutti. Quindi questa settimana della nazionale, tra l'altro, in questa settimana giocano 15 nazionali italiane, tra quella maggiore e quelle giovanili, tra i 19 e i 25, ci sono 15 partite delle varie nazionali. Cercate di dedicare un attimo di attenzione in più alla maglia azzurra, perché è la maglia di tutti. Detto questo, torno allo scudetto. Sì. Io credo che ci sarà adesso, subito dopo, domenica c'è Atalanta-Inter, mentre il Napoli va a Venezia, quindi dovrebbe essere un turno sulla carta favorevole al Napoli. Dopodiché il Napoli, non vi dimenticate che nelle ultime 10 partite di campionato deve affrontare, a parte il Milan, altre 9 squadre che non sono tra le primissime del campionato, e cioè Venezia, come abbiamo già detto, Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genova, Parma e Cagliari. Cioè, quindi i grossi ostacoli, poi per carità il campo è quello che dice sempre la verità alla fine, però i grossi impegni ce li ha già alle spalle, e da questo punto di vista credo che abbia un vantaggio in più sul piano del calendario proprio.
Certo è che questa Atalanta è una squadra pazzesca.
Atalanta straordinaria perché è riuscita, voglio dire, con la complicità di una Juventus, come dire, inesistente, francamente, molto deludente, è riuscita però a imporre il proprio gioco. È una squadra che dovunque va riesce a essere se stessa e a giocare il proprio calcio, quello che Gasperini predica. Voglio aggiungere un'ultima cosa, sì, se mi permetti, certo. Anche questa, come tutte, sono opinioni personali, quindi, come dice la parola stessa, sono tutte opinabili. Io non credo, si sta facendo adesso il toto allenatore per la Juventus del prossimo anno, io sono del parere che adesso debba finire il campionato Thiago Motta, sarebbe un secondo errore quello di esonerarlo adesso, ma sono abbastanza convinto che Gasperini non sia, onestamente, la persona adatta, non per le sue conoscenze tecniche e per le sue capacità professionali, ma non sia l'uomo giusto per calarsi nell'ambiente juventino.
Grazie davvero ad Antonello Valentini, un abbraccio grande.
Grazie,
Antonello.
A voi, buona giornata. Ciao, buon lavoro.
Ci fermiamo e finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, poi oggi 12.05 avremo Mirko Ricolino e tanti altri collegamenti per tornare a parlare un po' di tanti meccanismi, tra cui anche questo possibile ritorno di Andrea Agnelli, anticipato proprio da Mirko, era il novembre del 2024, quindi un po' di tempo fa. Ci troviamo tra poco.